Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Alberto Bevilacqua, L'estate della duchessa. Seconda puntata.
Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama.
Soltanto chi conosce la legge delle acque, che sembrano immobili quanto più tenacemente corrono alla foce, impara la camminata che consente ai pensieri di procedere armoniosi con la memoria. Qualcosa di fisso, statico, e qualcos'altro che lo muove e lo conduce. Aggiungere i propri passi a quelli altrui quando risuonano sulla ghiaia nel silenzio estivo, e non c'è che quel suono, e basta che uno sfalsi il passo per costringere la compagna o il compagno ad adeguarsi a un diverso ritmo. Anche questo è dialogo. E a lungo parlammo, io e il barcaro, senza conoscere quale identità ci avvicinasse da condizioni umane abissalmente lontane. Può capitare che uno sfalsi il passo e l'altro non si adegui. Allora è uno scambio di opposti pareri. Questo, col barcaro sconosciuto, non accadde. Accadeva invece con Napoleone. Lo sentivo al mio fianco, una creatura abituata a cavalcare gli spazi, incapace di camminare sulla terra, dove procedeva disarmonico e infelice, sopportando malamente il fardello della sua piccola statura. I suoi stivali dunque procedevano a lato della mia veste che scivolava sull'erba di Saint-Claude. Si ribellavano all'unisono della passeggiata. Avevano scarti e arresti, l'inquietudine di un cavallo che non sopporta il morso. E il suo passo disarcionava il mio, benché cercassi di renderlo conciliante. Per questa ragione l'imperatore volle che Sua Maestà l'imperatrice imparasse a cavalcare. E ora mi rivedevo in sella, dietro di lui, tanto più abile di me. Fissavo gli stivali sollevati dal suolo, perciò finalmente liberi di esprimersi e di imporsi, mentre udivo la sua voce. «Animo, Luigia, abbi coraggio! E che paura hai! Non vi sono io!» Quel coraggio che galleggia a mezz'aria, un fuoco fatuo, succhiato dalle budella di un cavallo. «È stanca, altezza?» mi chiese il barcaro. Ero stanca, ma non lo dissi, proseguii. Avevamo percorso un lungo tratto d'argine, senza rendermene conto. Fra poco sarebbe calata la sera, il cielo già perdeva trasparenza. Per il solo piacere di spingermi oltre, penetrai nella desolazione dei greti che ospitava l'altra, scavata nelle facce dei braccianti, sabbiaroli, cassonieri che tornavano dai crepacci sassosi. Ci fermammo a Faro Rondini, dove il Po d'estate è un oceano di sabbia. Un tempo il faro aveva segnalato gli approdi sulle acque scomparse, ora si ergeva da un limo screpolato, a perdita d'occhio. Mi sedetti sulla scaletta di ferro che da secoli nessuno saliva più per fare da vedetta ed ebbi la sensazione di isolarmi in una marea, caduto ogni contatto con la realtà. Quel faro, come una delle mille aquile alzate sulle colonne del mio impero, di cui avevo portato la corona un po' di sbieco, come un povero Cristo la sua, con non meno assurdità, disgusto di sé e dolore. «L'estate inganna quando è troppa!» esclamò il barcaro che era rimasto in piedi e il riverbero dai vasti orizzonti ne dissolveva quasi la figura. «Lei sa, Altezza, che nelle crepe del Po asciutto vengono sui morti la notte. Sono bianchi come le pietre, la luna smisurata che li chiama. Intensamente, in un punto di me a cui non avrei potuto dare un nome, se non cuore o anima, sapendo tuttavia che non si trattava né di cuore né di anima, se essa esiste, ma di un indefinito che assume in noi, a volte, i contorni sfumati, eppure difficilmente sopportabili, io pensai al bianco, a quel colore quando si impadronisce della vita e la svuota, la svena, il bianco che soltanto l'estate assume in certi trapassi di furore, è il colore più feroce. Rividi il volto di mio figlio, rendendomi conto che colui che la storia avrebbe ricordato come Leiglon era morto in quello stesso giorno, il 22 di luglio, a 21 anni. Il 1832 non mi stava alle spalle, ma di fronte. Una forma del futuro. L'occhio del barcaro mi fissava. Perché dico occhio? Perché un'altra suggestione o deformazione del mio guardare nel bianco accecante, accompagnandosi a una paura, non mi faceva vedere che l'occhio sinistro dell'uomo, dilatato di un azzurro freddo, immerso in una sacca di sangue e intorno la pelle cotta dal sole. La memoria si identificò in quell'occhio. Ora mi si stagliava nella mente la pupilla fissa sui dispacci per la morte di mio figlio. Il duca di Reichstadt si è spento come sua nonna, madre di sua madre, la tubercolosi ha minato la casa d'Austria attraverso i suoi legami di sangue con i Borboni. Così, scriveva il dottor Cabanet. Un medico, nella speranza di rianimare il duca nel lato morale, gli disse con enfasi: «Monsignore, voi non siete il sole, voi non siete che un pianeta, ma voi potete diventare una cometa». Una cometa d'estate.
And thou sin years.
stavo soffocando nella polvere come di mille comete d'estate con cui il cielo del Po si era uguagliato alle sabbie. Forse per questa ragione mi ero spinta a quel punto remoto, perdere la ragione nella caduta degli orizzonti. Si dice che per un caso singolare il duca sia morto nella camera che suo padre abitava a Schönbrunn e nello stesso letto nel quale l'imperatore aveva dormito. In quella camera Napoleone concepì l'idea di sposare Maria Luigia. Il barcaro continuava a puntarmi il suo mostruoso occhio di un azzurro affogato nel sangue. Aveva perso la soggezione e non ero più la sua duchessa, ma una donna che egli studiava con disprezzo. L'odio, forse, di un nemico giurato del mio governo o di un brutale aggressore tentato dalla violenza carnale a un simulacro. Mi ricordai dell'occhio di Nyberg, l'occhio tagliato da un fendente di sciabola nelle Fiandre nel 1787. Lo nascondeva sotto la benda il mio consorte morganatico. Le cronache. L'uniforme di Ussero, che porta abitualmente i capelli biondi e ricci, gli danno un'aria giovanile. La larga benda che copre la cicatrice dell'occhio perduto in guerra rende più incisiva la sua fisionomia, su cui sfavilla l'altro occhio, vivo e penetrante. Apparve alla Steyl in figura di baiardo austriaco. Ma quanta ragione nelle parole della Montebello, uomo che non avrebbe lasciato la preda né mancato agli ordini ricevuti. Nel monumento funebre dove riposano le sue spoglie militari: «Havvi sculto il di lui cavallo e di contro la vittoria che lo arresta tra questi il Danubio sotto figura di scettrato veglio simboleggiato come campo delle glorie militari del Nyberg, in mezzo allo scudo l'occhio della vigilanza, virtù necessaria del guerriero». Ancora, che ironia, io lo vidi quell'occhio della vigilanza l'estate che precedette il mio arrivo a Parma.
China, all the way to New York, I can feel the distance getting close. You're right next to me, but I need an can feel the distance.
Una serie di dettagli in sé da nulla, la finestra aperta, il caldo torrido, Nyberg seduto a un tavolino non distante dalla finestra, egli si riteneva solo, la testa sulla mano, in un momento di stanchezza o di sconforto, la benda appoggiata sul bordo del tavolino, bagnata di sudore. Gli arrivai alle spalle, dopo aver pensato di fuggire, senza approfittare della crudeltà che, per altro verso, fortemente mi tentava. Una crudeltà che misi in atto, un passo dopo l'altro, e gli toccai la spalla e lui si girò con un soprassalto e mi fissò con quel grumo sotto la fronte, simile a un ombelico, a un orifizio osceno. Mai prima di allora avevo voluto mostrarlo, neanche a se stesso, l'orifizio attraversato dal sudore che gli pioveva dalla fronte. Mi chinai e vi appoggiai le labbra, pensando alla piaga in un corpo a cui avessero strappato il cuore, il corpo di un despota vivo, ma con un grumo, un ombelico, al posto del cuore. E il mio disprezzo per gli uomini fu felicità, mai provata in un amplesso, mai. Con una mano mi impadronii della benda, con l'altra presi la mano di Nyberg per condurlo amorosamente verso il letto. E venne il momento dei falchi, dei gabbiani, risvegliati ora dalle prime ombre, degli aironi, saltimpali, morette, rondoni ubriachi. Su un pioppo cipressino il chiurlo stonava i suoi richiami, assecondando le dissonanze del creato che solo lui intendeva. Il barcaro mi stava spiegando, a suo modo, quell'armonia composta di infinite, parziali disarmonie. Alzai la testa. Che perdifiato di piume! Parole di Paganini, che condussi personalmente su questi argini, un mattino del 1834, dopo il concerto benefico dato in Parma, nel Ducale Teatro, e aver suonato espressamente in mio onore il giorno del mio compleanno. Penso di frequente ai soavi momenti che Vostra Eccellenza mi ha fatto passare, quando io ammirava, quasi dimenticando la mia parte, la rara maestria di quegli uccelli dell'argine di cui non rammento il nome, eppure lei mi diede soave, l'angelica espressione di quel cielo, dato che solo dalla disarmonia di quei suoni felici nasce la perfezione. La speranza è di provare ancora quelle dolci emozioni, e ciò che più di tutt'altro mi muove, la di lei dimenticanza. Mi inquieta. E pensai anche a Verdi, all'errore forse, uno dei miei tanti, della frase infelice che molto addolorò i miei sudditi. Bellini piace sempre, mentre Verdi passerà. Non meravigliatevi, come parmigiana, dei miei sentimenti per Verdi. Ha talento, ma poca scuola, e può nascere un genio che porterà la musica su una strada diversa, più scientifica. Spero tuttavia che Verdi troverà sempre più nello spirito della sua patria le sublimi ispirazioni della vita eterna. Comprendevo intanto come queste aspirazioni possano trovarsi giunto il momento, tanto meno sia a scuola, tanto più sia una dolorosa conoscenza delle disarmonie che la vita ci costringe ad imparare.
And I'll go chasing the nuns out in the yard. And I'll run naked through the street with all my mask on. And I will never need umbrellas in the rain. I'll wake up in strawberry fields every day. And the atrocities of school I can't forgive. The happy phantom has no right to bitch. Well, woo-hoo!
Era una sera come tutte le altre d'estate, e mentre io morivo a modo mio, ben sapendo che un giorno d'inverno avrebbero abbrumato le insegne per le spoglie di una donna che già aveva desistito da mesi, avevo la sensazione che il mondo nascesse intorno a me in quell'istante, io la prima a calpestarlo, un mondo non consumato dalle vecchie notti dei secoli umani. Finalmente placato spettatore, oltre che di me, di sé stesso.
Oh,
see you, dear, and wish I could come back. You found a girl that you could truly love again. Will you still call for me when she falls asleep? Or do we soon forget the things we cannot see? Woohoo!